Pietro, siamo di nuovo a pochissime ore dalla gara. Io ovviamente sono emozionato come saranno emozionati tutti quelli che ci ascoltano. Tu sei emozionato?
Io sono emozionatissimo, anche perché ho sempre avuto un po' di ansia quando ho dovuto sostenere una prova, almeno dal punto di vista di quando ero uno studente. Poi con l'esperienza, diciamo, le cose sono un po' cambiate e ora non mi si fa la faccia rossa, come si dice dalle mie parti, anche quando devo parlare di fronte a qualcuno. Per cui ora non più, però. C'è stato un tempo in cui sapere che ero vicino a una prova mi metteva un po' d'ansia, ora invece è un po' passata questa cosa, però per gli eventi sportivi, per le maratone, per la maratona di New York in particolare, questa, non direi ansia, ma proprio trepidazione c'è stata comunque. Per te?
Sì, io devo ammettere che nonostante l'abitudine che fa un po' ridere, perché comunque quando la fai più di una volta alla fine un po' ti ci abitui, alla maratona di New York non ti ci abitui mai, almeno ho il beneficio di non essere assalito dai dubbi last minute, specie quest'anno che non sono allenato, ma no, le paure, avrò fatto bene, avrò fatto male, cosa farò domani, che alla partenza sbaglierò. Questo almeno per fortuna queste paure qui le ho sorpassate, ma per l'esperienza, non perché le abbia sorpassate in generale. Però sicuramente le ore prima e i giorni prima sono giorni delicati, in cui ci piace dire che non puoi fare niente di sbagliato per veramente compromettere la gara, a meno che non vai a correre una mezza maratona a 3:25 al minuto il giorno prima. Diciamo, ci sono tante cose che ti assalgono, tanti dubbi, avrò fatto bene, avrò fatto male. E secondo me dedicare un po' di spazio a questi dubbi è importante e abbiamo bisogno ancora questa volta dell'aiuto di alcuni amici.
Assolutamente, perché noi ne abbiamo parlato già tante volte, forse siamo risultati anche un po' ripetitivi in alcuni casi, però quando abbiamo poi invitato qualcuno per parlarne con noi c'è sempre stato quel risvolto a cui nessuno di noi aveva pensato. E quando, come capiterà oggi, abbiamo invitato qualcuno che New York, la conosce e la vive come, ed è effettivamente la propria città, si sono scoperte un sacco di cose che sono davvero davvero interessanti. Quindi, secondo me, anche oggi potremmo iniziare a introdurre questi amici e fare una chiacchierata con loro. Che dici?
Assolutamente, quindi inizierei senza indugiare. Io sono Lorenzo Dell'Uva. Questo
Io sono Pietro Paschino.
è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questa puntata, indovinate un po', si chiama Notte prima degli esami. Sì, questo titolo probabilmente è un titolo banalissimo, Notte prima degli esami, Venditti ci avrà fatto i miliardi sopra queste poche parole. Dicevamo appunto che ne avremmo parlato con due amici, gli amici che oggi fanno quattro chiacchiere con noi sono Luca Arrigoni e Laura Ginomini, che sono due new yorkesi d'adozione ormai e che probabilmente sono la coppia che conosce meglio New York di tutti a New York.
Ciao!
Ciao!
Sono sicuramente la coppia più bella del mondo, secondo me.
Grazie.
Ciao ragazzi,
Quindi
benvenuti.
mettiamo il video.
Benvenuti.
Mettiamo il video assolutamente,
Grazie, è un
assolutamente.
grandissimo onore.
Allora, come dicevi.
Scusami Lorenzo, devo dire questa cosa che è un grandissimo onore per me essere su questo podcast che chiaramente io ho sentito in tutte le sue puntate. Grande, grande, grande onore, grazie.
È un onore nostro e soprattutto che ci ascoltiate. Allora, come diceva Pietro, voi siete due newyorkesi brooklynesi, mi piace dire, di adozione. Conoscete la città tantissimo, vivete qui, ma in realtà siete ospiti non perché vivete qua, siete ospiti perché voi di questa città sapete tanto. E avete due ruoli per questa nostra puntata complementari. Laura è una content creator molto nota che ci racconta e racconta a tutti gli italiani, ma ormai non solo gli italiani, di quanto sia bella New York e di quante cose fighissime si possono fare. La metà dei post di Laura sono insopportabilmente che generano un'invidia mostruosa. Mentre Luca è un imprenditore, è un super sportivo, è un figaccio che quando non corre scia insegna come scia. Insomma, sono due persone insopportabili. Ma siccome sono miei amici, sono molto contento che siano qui. Quindi, entrando nel tema, abbiamo detto che questa è la notte prima degli esami. A parte che voi sapreste anche cantarcela, ma evitiamo di beccarci denunce per violazione diciamo, di copyright. Vero. Da qualcuno. Che vuol dire notte prima degli esami per chi corre la gara e per chi aspetta qualcuno che la corre?
Va bene, parto io. Notte prima degli esami per chi corre è la notte, come sempre prima delle gare, ma questa gara è più gara delle altre. Controllare di avere tutto, controllare le previsioni del tempo, anche se probabilmente ne avrai già parlato con tutti i tuoi amici 20.000 volte prima della gara, ma chiunque corre vuole guardare previsioni del tempo, farà caldo, farà freddo, quanti strati devo avere, dove posso buttare tutte le extra maglie che ho portato. Questo sempre pensando devo andare a letto presto perché poi domattina alle 3:30 mi devo svegliare per iniziare tutta la trafila. Come sa chi ha fatto magari gare lunghe o insomma dove c'è un po' di tensione, comunque la notte prima degli esami tanto non si dorme assolutamente nulla, quindi non c'è problema, c'è un sacco di tempo per pensare, organizzarsi, fare tutti i piani, rivedere tutto il piano della tua corsa e, se sei uno come me, mettere anche in conto che tanto non lo seguirai.
Esatto, anche come me, ma soprattutto diciamo che nelle ore di ansia che citavi tu, c'è da dire che per una specie di scherzo del destino, negli Stati Uniti l'ora cambia proprio il giorno della maratona, quindi si vince gratis un'ora di ansia.
Esatto.
In più, che non è male se ci pensi. Laura, invece com'è aspettare?
Sì, allora, diciamo che c'è una differenza tra l'andare a vedere la gara così per semplicemente perché c'è un'energia pazzesca di la gente che corre. Ricordo le prime volte appunto che avevo scritto delle informazioni su Vivere New York, il blog, che allora era solo in italiano. Sono passata a vedere i maratoneti, ma più per un onore al mio blog che per perché avevo qualcuno da vedere nella gara di per sé. Quindi ci sono due tensioni diverse. Allora, l'andare a vedere la gara perché sei spettatore, ti capita di essere a New York e vuoi vedere che cos'è la maratona, è un'emozione indescrivibile. Io ricordo di aver sempre pianto. A me non interessa assolutamente zero guardare la gente che corre. E ricordo perfettamente la prima volta di essere stata vicina alla maratona per fare qualche foto. Non sono riuscita a scattare le foto senza lacrime. C'è proprio questa emozione, questa partecipazione da parte di chi guarda e di chi corre, questo sforzo estremo che è proprio così forte e potente, sembra proprio un fiume in piena ed è impossibile tirarsi indietro. Quindi questo se non si ha nessun piano, quindi si dorme la notte, si va a vedere la maratona e comunque si è permeati da questa energia pazzesca. E invece l'ansia del fare cartelloni e del non perdere le persone che passano se sei in qualche modo emozionalmente coinvolto. Quindi intanto è difficilissimo trovare le persone che corrono, quindi da parte di chi corre è impossibile farsi vedere da chi va a vedere il corridore se il corridore non sa dov'è la persona che lo spettatore. La riformulo: bisogna darsi appuntamento.
Bisogna sempre mettersi d'accordo per questo.
Assolutamente sì. Quindi esatto. Si dice sono al lato nord-ovest dell'incrocio tra Vanderbilt e non so, Atlantic Avenue. Esiste, non lo so.
No, sono parallele.
Sono parallele, quindi non può essere.
Ti fermo subito per un motivo, perché hai appena tradito il fatto che ormai siete newyorkesi, perché nessun italiano mai direbbe a nord-ovest. È un concetto completamente newyorkese quello di usare i punti cardinali a sinistra, a destra, sotto quel negozio, davanti alla metropolitana. Ma nord-ovest, chi vive in città sa bene che è veramente che così che ci si dice. Cioè, all'uscita della metropolitana c'è scritto esci dalla fermata all'uscita sud-est e ci vediamo lì. Ma hai tradito la tua origine d'adozione con questa indicazione.
Sono quelle indicazioni per cui ci si dice ci si trova a metà della Avenue, oppure tra la Avenue e la terza strada, non so adesso, non ricordo esattamente dove fossimo noi quando ci siamo visti per la prima volta, però erano quelle indicazioni che per chi non vive a New York sono un po' strane. Dici, sì, vabbè, ma esattamente dove sarà questo punto in cui mi dicono di trovarci? E poi invece ti trovi.
Sì, però la cosa fondamentale nella maratona, nello specifico, è proprio capire in quale angolo, perché ci sono quattro angoli per ogni incrocio. Lo spettatore che sta aspettando la persona cara, gli amici che passano, eccetera, può solo controllare sull'app e il GPS non è perfetto, quindi si ha più o meno un'idea di dov'è lo spettatore, ma non si sa e non puoi stare a guardare la mappa, altrimenti perdi il momento, mentre la persona che corre sa esattamente se viene comunicato a nord-est, sa di guardare a nord-est, sud-ovest sa di guardare sud-ovest di quello specifico angolo, di quello specifico incrocio, quindi è molto più facile per chi corre riconoscere lo spettatore che non per lo spettatore vedere chi corre. E questo lo dico dopo anni di esperienza alla ricerca di persone che mi passavano davanti, li vedevo sulla mappa prima, mi sbracciavo, facevo foto, facevo video di tutti e poi sulla mappa mi dicevano che erano già passati, diciamo, come è possibile.
Quindi la regola è non vi fidate della mappa GPS che c'è sulla app, è molto utile ma...
Pensavo che la regola fosse non vi fidate di Laura.
No, Laura vi trova, adesso non so se...
No, noi abbiamo tante volte in questo podcast, lo sai, abbiamo parlato bene del traghetto. Io e te abbiamo preso due volte il traghetto assieme. Hai qualcosa da dire contro il traghetto, rovinare un'amicizia? Oppure, nonostante una volta sul traghetto tu avessi un problema tuo professionale non banale?
Allora, se non prendete il traghetto vi perdete 50% dell'esperienza della maratona. Il traghetto è stupendo. A parte arrivare alla stazione di partenza, all'approdo del Staten Island Ferry, dove chiaramente farete la fotografia come facciamo tutti con quella scritta mega, è bellissimo perché ci arrivi a notte fonda ancora e c'è un sacco di gente che sembra Times Square alle 8 della sera, già l'energia è proprio, c'è una carica lì. Ti trovi subito a ringraziare i volontari che sono lì a indirizzare la gente, proprio è speciale il traghetto. E poi se sei abbastanza fortunato come siamo stati noi, ti fai la traversata del porto di New York con il sole che inizia a sorgere, quindi vedi Brooklyn con l'alba, vedi la Statua della Libertà. E poi se sei sfortunato come me, ti arriva la notifica dell'allarme sul telefonino del ristorante, perché purtroppo quando quella mattina, quando abbiamo fatto noi la corsa, c'è stato un problema con l'allarme al ristorante e io non potevo fare niente. Il bello di essere sul traghetto è che non puoi fare assolutamente nulla, devi semplicemente aspettare di arrivare dall'altra parte, poi capirai. Per fortuna quell'emergenza si era risolta, per fortuna che io ero con te, Lorenzo, sennò probabilmente sarei, magari avrei pensato di lanciarmi giù dal traghetto, andare a nuoto verso...
Conoscendoti ci arrivavi anche a nuoto, quindi meno male che ci fossi.
Esatto, verso Brooklyn. E quindi no, adesso senza nulla togliere a chi ci va in pullman, ma il traghetto è la prima parte, è il primo miglio della maratona.
Laura, il traghetto è anche un mezzo di trasporto che utilizzano molti turisti per andare a scoprire Staten Island. Io lo consiglio sempre. Tu nei tanti suggerimenti che dai lo consigli o hai qualcosa meglio ancora del traghetto, che però ricordiamo è gratis, quindi parte avvantaggiato?
No, assolutamente. Il traghetto va fatto anche solo per fare la foto alla Statua della Libertà, arrivare al memorial che c'è dell'11 settembre su Staten Island e tornare indietro, assolutamente da fare. Addirittura, a me piace l'acqua, ho un rapporto speciale con l'acqua, quindi consiglio anche i $4 dell'East River Ferry e farsi il traghetto un po' ovunque per ammirare lo skyline di New York. E amo le crociere, quindi proprio con me hands down, traghetto tutta la vita.
E poi, giusto per aggiungere una parte turistica, per chi prende il traghetto, fino a pochi anni fa non c'era assolutamente niente quando arrivavi, ora lo sappiamo noi corridori perché lo vediamo tutte le volte che arriviamo, c'è un bellissimo centro commerciale all'arrivo del traghetto, quindi visto che tanto dal traghetto vi faranno scendere, non potete rimanere sullo stesso traghetto andata e ritorno, vi fate un giro al centro commerciale e poi ritornate indietro, se non dovete prendere il pullman per la maratona.
Io avevo preparato una piccola lista delle cose che si dovrebbero tenere a mente prima della gara. Una l'hai già detta tu, che è quella di vestirsi un po' a cipolla per poter dare poi in beneficenza gli abiti che si dismettono, che quindi devono essere anche utilizzabili, insomma, che non ci si mette della roba che poi va buttata. E poi un'altra delle cose che avrei voluto suggerire oggi, la state confutando ora tu e Laura dicendo che c'è il centro commerciale che si può passeggiare. Io in realtà, fosse per me, avrei consigliato a tutti di camminare il meno possibile alla mattina prima della gara, di prendere qualsiasi mezzo, anche mettersi sulle spalle di qualcun altro per fare un passo in meno, sedersi prima della partenza della propria wave e al massimo fare un pochino di riscaldamento per prepartenza, in modo tale da stancarsi il meno possibile. Avete appena stravolto questo mio suggerimento, quindi...
Ma no, loro non dicevano sicuramente il giorno della gara, dicevano in generale se vai a Staten Island, anche perché, come sappiamo, ci si arriva alle 7 del mattino. Credo e spero che il centro commerciale del mattino di domenica sia chiuso, lo spero almeno per quelli che ci lavorano.
No, il centro commerciale è chiaramente chiuso, sì, era un consiglio turistico. Il fare meno attività possibile la mattina della maratona, ripeto, tanto no, se uno viene a New York per fare il tempo è un matto, primo, e quindi già quello, e poi comunque arrivi, hai talmente tanto tempo di attesa, di sederti, di prendere il meraviglioso caffè di Dunkin' Donuts e fare le fotografie col cappellino, il tempo tra virgolette di riposarsi prima della gara ce n'è tantissimo, anzi c'è il rischio di annoiarsi. Sinceramente chiedo scusa, io non ho ancora guardato le previsioni per domenica, mi pare che sia abbastanza temperato, non caldissimo.
Sì, 10, in questo momento da 10-18, un po' coperto, soleggiato, un po' coperto.
Wow, cavolo, perfetto.
Quindi abbastanza ideale per la gara, abbastanza negativo per me, chi come me sperava di fare qualche foto fatta bene. Però va bene, mi arrendo al desiderio degli altri 50.000.
Bravo.
E farò le foto con un po' nuvoloso, va bene lo stesso. E ragazzi, Laura, prima tu hai citato andare sui traghetti. E io, una delle cose che suggerisco sempre nei giorni prima della gara è, siccome chi arriva in città ha voglia di vederla, specie spesso arriva con i parenti, con i figli, con gli amici che non sono mai stati a New York, quindi la maratona di New York, c'è un po' questo problema dell'ansia di vedere New York prima della maratona, che è la ricetta per morire schiantati dopo 10 km di gara. Io consiglio sempre i traghetti, comprese le varie cruise che ci sono, che magari sono anche lunghe 2-3 ore, quindi uno si mette lì seduto col drink in mano e ce ne racconti qualcuna che immagino tu le conosca.
Io amo la barca a vela, quindi dipende dal tipo di esperienza che uno voglia fare. Mi piace, in questo momento poi ci sono le crociere per il foliage, perché fine ottobre, inizio novembre, i colori come dicono qua, foliage, i colori delle foglie che cambiano è spettacolare. Quindi una delle mie preferite è la Classic Harbour Line, non è la più economica. Circle Line è più economica, però Circle Line è un traghetto grande, con la musica, si può fare brunch, si guarda in giro, cioè si può godere l'esperienza, mentre con la Classic Harbour Line è più classica. Si è a bordo di una riproduzione storica, un veliero storico, quindi è un altro feeling e diciamo che amando andare in giro in barca a vela preferisco, anche perché è più lento, ti riporta indietro nel tempo, per me è un'altra esperienza. E fanno anche brunch a bordo, musica a bordo, questo lo fanno un po' tutti, non soltanto queste due sono diciamo le più popolari.
Luca, invece tu che cosa fai? Non andare in bicicletta il giorno prima, che cosa fai di solito il giorno prima, il sabato?
Allora...
Non mi dire lavoro.
In realtà no, vabbè, io personalmente è un po' strano perché... Come hai detto tu, io insegno sci a Hunter Mountain, che è una collina 2 ore e mezza da New York, e per qualche motivo, non mi chiedere perché, il sabato prima della maratona mettono sempre la riunione della scuola sci di inizio stagione. Quindi io ogni anno sono andato upstate, ho fatto la riunione e sono tornato indietro. Ma questo sono io.
Così, per distrarti.
Esatto.
Esattamente. Per tutti gli altri. Ma adesso quello che stavo pensando è davvero, ripeto, a parte chi vuole venire a New York e comunque vuole fare un tempone e comunque una persona che corre forte, va bene, godetevela giustissimo. Per tutti gli altri, io credo che l'occasione della maratona sia la più bella occasione di fare del turismo diverso, forzato chiaramente dal percorso, in delle zone dove uno probabilmente non andrebbe mai, ma che sono super interessanti al passo di corsa, quindi ti puoi proprio godere il fatto di guardarti in giro. Detto questo, tornando al sabato, il sabato io farei poco e niente. Se è come dovrebbe essere un bel weekend, direi mettere una bella passeggiatina molto veloce intorno a Central Park e poi ti siedi a guardare gli alberi, mangi.
Una giornata da pensionato stai suggerendo.
Esattamente, sì, giornata da pensionato totale.
A proposito di mangiare, qual è il posto che ci consigliereste per andare a mangiare qualcosa per chi sta preparando la gara? Per tutti ce ne sono centinaia a New York, ma un posto per chi deve mangiare qualcosa prima della gara. Tu, Luca, dove andresti? Laura, tu cosa consiglieresti?
Allora, il mio consiglio è assolutamente 100% Whole Foods, la catena Whole Foods di supermercati, perché hanno sempre, c'è uno in Times Square, quindi scusami, in Bryant Park, quindi o a Union Square, quindi più centrali di così si muore, e hanno sempre una zona, diciamo la chiameremo gastronomia in Italia, con le pietanze calde, fredde. E consiglio quello perché c'è di tutto e ognuno può trovare quello che è per lui il cibo che predilige come preparazione. Anche, ad esempio, da portarsi a casa da mangiare al mattino. Se siete dei patiti, come lo sono io, di che ne so, il purè o le patate rosse, che funzionano, secondo me, benissimo come colazione del mattino, lì ti fai anche una confezione da portarti a casa e davvero c'è assolutamente tutto, c'è un sacco di pasta, carboidrati di tutti i generi, verdure, se uno vuole anche la carne c'è anche la carne, e fai felici tutti perché ognuno può scegliere quello che gli pare senza spendere un occhio della testa, chiaramente.
Avrei detto di andare da sotto casa a mangiare.
Anch'io!
Però chiaramente io devo dire, direi di andare a sotto casa, che ce ne sono, è il locale gestito e di proprietà di Luca. Ce ne sono due, uno ad Harlem per chi vive a Manhattan, si alloggia a Manhattan, e uno a Brooklyn per chi sta a Brooklyn. Però devo dire che mentre lo dico penso che forse la sera prima mangiare la pizza non è proprio da top runner, come o no, o sbaglio io?
Io personalmente non la mangio, nonostante grazie, sì, sotto casa la pizza è buonissima. La mangerei il venerdì.
Buonissima, lo dico io, sono napoletano, quindi sono
infatti
autorizzato.
Grazie. La mangerei il venerdì, il giovedì o sicuramente la domenica sera meraviglia la pizza. Il sabato sera,
domenica sera sotto casa pizza con la Nutella, se vogliamo dire proprio tutto.
Esatto, per...
dopo la maratona te la meriti proprio alla grande, altro che medaglia. E invece a proposito di festeggiare, dopo che abbiamo mangiato, abbiamo fatto una super cena, passata la gara tutti vorranno festeggiare, bere qualcosa, ricordiamo il problema di avere i documenti con sé per dimostrare di avere più di 21 anni, qualche bel rooftop sul quale affacciarsi su Manhattan o su Brooklyn che ti senti di suggerire? Che immagino ne conosci un paio.
In realtà, allora, a questo punto adesso faccio io pubblicità al blog, ho un articolo sui miei 10 rooftop preferiti su vivere New York, quindi quello è facile. Vi cito i miei preferiti e vi do anche un suggerimento. In questo momento sono spesso all'Edge, che non è un rooftop che ho citato nell'articolo, quindi è un bonus a parte. L'Edge è l'osservatorio, è uno degli osservatori di New York, e loro hanno un ristorante praticamente sopra la terrazza fatta a triangolo, e quando si prenota la cena o a prezzo fisso, in realtà entrando a mangiare qualcosa all'Edge, c'è al Peak, si chiama il ristorante, Peak NYC, si ha anche l'ingresso all'Edge. Quindi se, pensando al dopo la maratona, per godersi qualcosa di speciale, se non si è ancora stati sull'osservatori, combini l'osservatorio a rooftop, che secondo me è fichissimo. E appunto il suggerimento è quello di andare a Peak NYC, perché l'ingresso all'Edge è già incluso. Quindi è una cena un po' più cara, però non è così estremamente cara rispetto alla cena fancy in qualsiasi altro posto, e ti dà l'accesso al rooftop, che è magico.
Sì, perché diciamo che di solito salire su un grattacielo richiede un ticket da $30-40. Questo
anche
detto,
45, mi pare, sì.
Esatto, qualunque grattacielo decidiate di visitare nella visita a New York, che sia il Summit, che sia l'Empire, che sia il One Observation Tower, tutti quanti hanno un ticket più o meno equivalente. Quindi quando Laura dice è incluso il biglietto, non è un banale, ma è una cifra importante, ecco. Scusami, ti ho interrotto, vai avanti.
No, no, è perfetto. E poi ci sono tantissimi rooftop, dipende dal vibe che state cercando. A me piace molto Brooklyn One, in realtà Harriet Rooftop, è all'interno del Brooklyn One, l'Hotel One, sotto praticamente il ponte di Brooklyn, perché si ha tutta la vista del downtown, dello skyline di New York, che è stupendo. Classico, è un po' diverso dal solito. Altro rooftop che io adoro si chiama Skylar, ed è invece super centrale, ha una vista eccezionale sia dell'Empire State Building che del Summit, ed è massico, ci sono un sacco di lavoratori newyorkesi, appunto dopo il lavoro di New York, fighetto diciamo. Beh, Magic Hour è un altro super kitsch, per fare le foto è perfetto perché ci sono 7 ambienti diversi con tutte le cose perfette, tipo l'altalena o il carousel con la vista dell'Empire State Building, quindi super instagrammable.
Molto social.
Esatto, esatto. Quindi quello sicuramente.
Ovviamente in qualsiasi bar decidate di andare la sera dopo la maratona, il consiglio proprio basilare, banale, ma magari uno non ci pensa perché è stanco, portatevi la medaglia e tenetela al collo, perché sarete celebrati dovunque andiate, come campioni del mondo. Adesso, sia che corriate veloce come Pietro e come Luca, sia che corriate lento come me, comunque sarete, diciamo, riconosciuti e celebrati. Alcuni bar, non so se questi, non voglio fare nessuna promessa, alcuni bar addirittura esiste la possibilità che vi offrano un giro da bere, quindi io mi porterei la medaglia.
230 rooftop, 230 Fifth Avenue, quello è un classico, di solito ci sono già gli igloo fuori.
Non lontano da Italy, giusto? Non lontano da Italy, Flatiron.
Sì, proprio attaccato a Italy. Okay. Diciamo che quello è super commerciale, non è speciale, però è un classico.
Ah, Luca, tu l'hai corsa già 2 volte, probabilmente riuscirai a correrla in futuro. Io nella mia super lista che avevo preparato volevo parlare con te di una cosa importante che noi abbiamo già detto altre volte, e che è il fatto che si parte in salita, è una gara un po' anomala da questo punto di vista, perché dovendo fare il Verrazzano si fa il primo tratto in salita, per cui quello che io mi sentivo di consigliare è di non partire subito cercando di mantenere il ritmo prefissato, ma tenere qualche secondo al chilometro in più senza problemi, perché tanto poi ci sarà la discesa, e questo vale per tutti gli altri ponti, che poi significa passare da un borough all'altro ogni volta che si attraversa un ponte. Sei d'accordo con questa visione per mantenere il passo di gara?
Assolutamente d'accordo, e io chiaramente entrambe le volte fino adesso che l'ho fatta l'ho comunque corso più velocemente di quello che avrei dovuto, perché ragazzi, cioè, è la partenza della maratona di New York, quindi comunque
è un classico. Se anche,
esatto, se anche il cervello ti dice no, devi andare piano, sì, andrai piano, ci sarà gente che ti supera, ma probabilmente andrai un po' più veloce, ma non è importante. La lunga discesa dopo è meravigliosa, perché arrivi a Brooklyn che ti senti freschissimo. E in realtà io devo dire delle salite, quelle dei vari ponti, come tutti sappiamo il ponte, il Queensboro Bridge, è un muro, Però quelle sono molto chiare, quindi è più facile rallentare in quelle salite. È molto più faticoso per me, è stato, il fatto che ci siano delle altre lunghissime, degli altri lunghissimi falsi piani che magari non senti. Ad esempio Fourth Avenue, che è la prima parte lunghissima della gara, che fai sempre solo questa avenue che non finisce mai, è tutta un serpentone su e giù. E ad esempio già quella alla fine delle cosa sono 6 miglia, mi pare che arrivi intorno a Brooklyn, intorno a Atlantic Avenue, già si sente uguale come la Fifth Avenue, chiaramente sei stanco morto, e anche se non nessuno sembra che sia in salita quando la cammini normalmente, il giorno della maratona dopo le 20 miglia Fifth Avenue è la cima Coppi.
Dopo 20 miglia anche una discesa ti sembra la cima Coppi,
esatto.
Quindi figurati una salita.
Per cui è più facile secondo me rallentare sui ponti, quindi sì, chiaramente rallentate alla partenza, e bisogna tenere un occhio se uno è un appassionato di passo e quindi c'ha tutte le sue tabelle, tenere un occhio al battito e al passo, perché magari non si sente così tanto la salita, ma il fisico la sente.
Assolutamente, poi non dimentichiamolo, tu citavi la Fifth Avenue, poi all'interno di Central Park inizia una parte che uno dice sì, corro a Central Park, è facile perché c'è il tifo, questo è verissimo, assolutamente, però è anche vero che la parte di Central Park è molto ostica, perché ci sono tanti saliscendi che alla fine della gara si sentono tantissimo, come diceva Lorenzo, anche la più piccola delle salite, anche una discesa, sembra la cima Coppi in quei casi.
Sì, e anche un'altra cosa rispetto a Central Park di cui ridevo l'altro giorno con Lorenzo è il fatto che visto che sappiamo che l'arrivo è a Central Park e tutti ce l'abbiamo in testa con le bandiere, abbiamo visto tutti gli arrivi più famosi, eccetera, una volta che uno fa quella svolta da Fifth Avenue e entra a Central Park, pensa di essere bene o male arrivato e dici Ale, ormai è una passeggiata, sono arrivato, e invece è lunghissima, da lì fino all'arrivo è un calvario, anche perché poi appunto come dici te Central Park è tutta di sali scendi, e poi il momento per me devo dire più psicologicamente basso è quando esci da Central Park su 59esima, per poi ci rientrerai e lo sai, però è una cosa psicologica, ti portano fuori da Central Park e quindi la linea dell'arrivo sembra veramente lontanissima,
e quel tratto è in salita ugualmente, quindi diventa ancora più pesante.
Allora ragazzi, noi avevamo detto che questa puntata si chiama Notte prima degli esami perché volevamo un po' tranquillizzare chi ci sentiva, e sono 10 minuti che parlo di salite che ti ammazzano le gambe. Io vi ringrazio a nome di tutti quelli che ci stanno ascoltando, che domani o dopodomani dovranno correre. Mi sento rinfrancato anch'io, che dovrò solo corricchiarla da questa... Non vedo l'ora di iniziare alla luce di tutte queste descrizioni che avevo cercato di rimuovere.
Vabbè, comunque io mi butterò dentro a correre anch'io un po', quindi alla fine saremo sempre tutti lì a correre. È una festa comunque, però lo sappiamo.
È una maratona comunque, nessuno ha mai promesso...
È una festa che le gambe...
Nessuno ha mai promesso 5 chilometri facili, insomma. Poi, come sai bene tu Luca, 5 chilometri facili a New York non esistono, perché anche le garette del cavolo che si corrono dentro Central Park, magari in senso opposto a quello della maratona, quelle 4 miglia, che sono 6 chilometri e mezzo che si corrono durante l'anno, che molti di noi fanno per fare il 9+1, in realtà ti ammazzano le gambe in 4 miglia. Quindi è proprio una città che non è esattamente Berlino, Londra, per capirci. È comunque una festa, quindi prima di chiudere questo episodio, che è l'ultimo di questa seconda mini stagione 2 che con Pietro abbiamo cercato di incastrare in mezzo a un marasma di casini, lasciamoci con qualche consiglio bello. Che cosa si fa il lunedì dopo la gara? Dove andiamo a passeggiare, camminare, mangiare, dormire, bere? Se abbiamo la medaglia al collo, magari siamo andati a Central Park per farcela incidere facendo una fila interminabile, perché ci vogliono 2 ore e mezza minimo per andare al Marathon Pavilion per farsi incidere la medaglia. Che si fa? Perché immagino che non tantissimi partiranno già per l'Italia il lunedì, quindi c'è un'intera giornata per celebrarsi e autocelebrarsi. che facciamo, che consigli ci date?
Allora, io volevo solo aggiungere una cosa super veloce, perché è vero, magari avevamo sottolineato la fatica. Una cosa che io farei sicuramente il sabato, scusami se divago, è di andare a vedere l'arrivo, perché è una botta di energia pazzesca già vedere la linea dell'arrivo, e perché a me ha sempre aiutato visualizzare il fatto che sarei arrivato lì, sarei arrivato dove c'erano queste ali di folla. E io sono uno che quasi sempre, sarà per la fatica, ma mi commuovo sul traguardo. Arrivare sul traguardo della maratona di New York è pazzesco, quindi quello è stupendo. Il giorno dopo, comunque ci si sveglia e si sa di essere un supereroe, e questo è fondamentale per tutti quelli che finiscono una maratona, sperando che appunto il tempo sia già un po' quasi invernale. Io mi dedicherei ai mercatini di Natale, quindi aia, Laura dice che le ho rubato l'idea, quindi siamo insieme, mercatini di Natale.
Laura dovrà pensare a qualcos'altro.
Esatto, non vi dico di pattinare su ghiaccio, perché secondo me le gambe il giorno dopo non sono adatte a pattinare, però guardate le varie piste di pattinaggio, la preferita nostra sicuramente è quella di Bryant Park, dove c'è anche un bellissimo mercatino di Natale, si possono fare un sacco di regali. L'altro mercatino di Natale carinissimo è a Union Square, quindi sì.
Non so
proprio...
se Union Square è già aperto, però.
Ecco, vedi, Laura che sa tutto.
Quello che stavo guardando.
Ci avverte.
Se... Bryant Park dovrebbe essere aperto.
Bryant Park è aperto, l'altro giorno, posso testimoniarlo io.
Invece Union Square credo che apra più tardi.
E la bellezza di Bryant Park è che arrivando il giorno dopo della maratona, quindi comunque hai la licenza di poter mangiare qualsiasi cosa, ci sono dei profumi di dolciumi e di cose che altrimenti uno cercherebbe di non mangiare, ma il giorno dopo la maratona puoi mangiare qualsiasi cosa, quindi perfetto.
A proposito di mangiare, dove andiamo a fare un buon brunch, visto che ti ha fregato l'idea del mercatino, Laura?
Ho diversi posti, ma sicuramente il mio preferito è a Brooklyn, e si chiama Caffè Luluk. Su Smith Street e Baltic Avenue, la fermata metropolitana Bergen Street dell'F. Hanno le migliori pancakes e French toast del mondo. Unico problema è che è veramente il migliore del mondo, e quindi o si va molto presto o si rischia di stare 3 ore in fila per entrare.
Però converrai che è una cattiveria. Cioè, il giorno dopo la maratona devi svegliarti molto presto, e se no stai 3 ore in piedi è proprio... A quel punto faccio il brunch da McDonald's, cioè soffro meno.
Se posso aggiungere, è vero che in realtà sarà un lunedì, quindi a parte i maratoneti, ma purtroppo per loro tutti gli altri newyorkesi andranno normalmente a lavorare, quindi potrebbe anche essere un'occasione invece dove
allora,
non
perfetto.
Ci sarà troppa coda. Ed è vero, se qualcuno ancora ha questa idea che ma forse Brooklyn, non lo so, Brooklyn, soprattutto quella zona dove c'è questo Caffè Luluk, di cui noi non siamo solo grandi estimatori, è una zona bellissima, si fa una passeggiata stupenda, e quindi Brooklyn tutta la vita.
Allora, non so come funziona Lorenzo per il podcast, ma se vuoi su Vivere New York ti posso mandare il link, non so se puoi condividere il link, ma c'è mettendo viverenewyork.it, mettendo sulle parole di ricerca passeggiata a Brooklyn, la mia passeggiata a Brooklyn inizia da Caffè Luluk, e c'è proprio Google Map passo per passo cosa fare, cosa vedere in quella zona lì, quindi...
L'abbiamo già detto, magari lo metto anche nelle note dell'episodio così si trova più facilmente, ma lo abbiamo segnato.
Che lì copre proprio tutte le cose meno conosciute di Brooklyn e le classiche foto, quelle da cartolina di Once Upon a Time in America o... il Brooklyn Bridge, cioè in quella passeggiata lì c'è tutto.
Come sa chi mi conosce, io sono un super fan di Brooklyn, quindi no, ti farei parlare di Brooklyn per altre 47 ore, però da un lato il fatto che non proprio tutti vengono a Brooklyn c'ha ancora i suoi vantaggi, quindi diciamolo, ma non andate anche a Times Square se proprio volete fare un buon brunch.
Anche perché, scusami, l'ultima nota, comunque Brooklyn, sì, considerato anche il ponte, Brooklyn è mezza della maratona di New York.
Brooklyn fa gli stessi abitanti di Roma, quindi c'è posto per tutti, quindi insomma Basta pensare che no, io e voi viviamo tipo a 18 chilometri di distanza ed è ancora brutto.
Esatto.
Ed è lo stesso quartiere. Allora, prima di salutare Laura e Luca, io vorrei spendere ancora mezza parola sulla finale di gara che poco fa Luca ha accennato alla gara, alla Dash to the Finish Line. Che è la gara che si corre al sabato, ne abbiamo parlato già altre volte, e tra i suggerimenti diceva appunto che forse non si dovrebbe andare a farla sparati, però c'è anche da dire che potrebbe essere una bella occasione per godersi anche il sabato cercando di fare un po' di riscaldamento sulle gambe senza andare a correre troppo forte, insomma, anche perché è l'occasione appunto per vedere il traguardo che è lo stesso che si taglierà poi il giorno della maratona. Questa esperienza ho conosciuto tanti amici che ce l'hanno raccontata. Ed è una cosa appunto unica nel suo genere. Non credo ci siano molte altre maratone in giro per il mondo che il giorno prima preparano una gara che poi è partecipatissima, in cui ti fanno arrivare fino al traguardo.
Non solo, aggiungo una cosa a quello che dici tu, Pietro, che la Dash to the Finish Line, che costa un botto, perché è fatta apposta per accalappiare quelli che vanno a correre la Maratona di New York il giorno dopo, in realtà fa un percorso molto bello perché parte davanti alle Nazioni Unite, poi co corre davanti a Grand Central, passa per Bryant Park e poi piega verso nord, verso Central Park e fa un pezzettino di Central Park. Quindi dal punto di vista del percorso è stupenda. Chi sta sentendo in questo momento questo podcast, ovvero 2 giorni prima della gara, sappiate che è andata esaurita già diversi mesi fa, quindi per chi lo sentirà tra un anno, sappiate che se volete partecipare a questa gara vi conviene comprare beh, qualche mese prima la partecipazione, ma tanto avrete già pagato per la maratona, quindi non so, siete sicuri di esserci. Però è sicuramente una gara interessante che io per tanti motivi faccio spesso e contrariamente a quello che diceva Luca, esattamente al contrario, ma siamo amici per quello, io per tanti anni non la volevo fare perché non la volevo vedere la finish line, perché la volevo avere come proprio obiettivo di la voglio vedere quando ci arrivo. Quindi diciamo esistono le due scuole di pensiero che possono tranquillamente convivere, però la Dash to the Finish Line è una gara interessante come percorso, completamente atipica per tutti i percorsi di North Road Runners perché effettivamente rompe anche un po' le scatole perché va seppur il sabato mattina presto perché parte alle 8 del mattino, passa in strade importanti a Manhattan, paradossalmente in strade più importanti di quelle che tocca la maratona il giorno dopo, quindi è una gara interessante per. Quindi se vi siete iscritti, state sentendo questo episodio e siete tesi, piano vi permette un po' di scaricare anche un po' di tensione, andarsi a fare questi 5 chilometri.
Sì, infatti assolutamente. L'idea è sempre piano e mi permetto, secondo me, con grande rispetto per chi è dentro la corsa, e quindi io ho una mia regola, se tra virgolette mi imbuco in un pezzo di una corsa, ad esempio non uso le aid station, non faccio niente di quello, però se vi trovate a New York e non siete riusciti a entrare ad avere il pettorale alla Dash to the Finish Line, comunque c'è sempre modo di recuperare i vostri amici un po' dopo la partenza, ne potete correre un pezzo e abbiate la cura di
Eh no,
non.
sì, in quel caso nessuno vi sgrida.
Esatto, di non fare il. Di non arrivare sul traguardo, è sempre quello. Io lo farò quest'anno appunto per la maratona, ho qualche amico che corre e quindi avrò il piacere di non farla tutta ed essere fresco per le miglia in cui correrò con loro, e poi la bellezza è che dopo un po', quando sei stanco, esci e loro devono andare fino al traguardo.
Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Mi sento di dire che ci vediamo presto. E grazie per i consigli, grazie per aver terrorizzato ulteriormente le persone che stanno per correre la Maratona di New York quest'anno o nei prossimi anni. Perderemo tutti i
No, ormai il
follower.
dado è tratto, eh.
Ormai il dato è tratto.
Davvero.
Luca lo trovate anche lui sui social. Correggimi se sbaglio, sei at Luca Arrigoni, se non sbaglio.
Sì, non una grande fantasia.
Ma io sono dell'uva, quindi ancora peggio. Laura è vivere New York, l'abbiamo detto. Se siete appassionati di New York, se volete sapere tutto di New York, se volete sbavare dall'invidia per posti che esistono a New York, che raramente anche chi è qui vede, vi invito a seguire Laura che fa un lavoro stupendo di selezione e creazione di contenuti dedicati a questa città. E poi lei ormai dice nord-ovest, nord-est, eccetera, quindi chiaramente ormai è una di loro.
Grazie. Grazie Lorenzo, grazie Pietro.
Grazie a voi. E Pietro, grazie anche a te, perché questo episodio chiude questa mini stagione 2 di Davvero Azione a Central Park. Io vorrei fare, tu vorresti fare una stagione 3, abbiamo delle idee in cantiere, ne parliamo.
Una 3.
Una stazione 3, magari più intensa, vediamo quello che succede, perché ormai...
Con una preparazione migliore, non da, esatto. Non da 10 km, ma da maratona, perché stavolta abbiamo corso come se dovessimo fare una 10 km, ci siamo preparati un po' poco.
E comunque voglio ringraziare le tante persone che ci hanno scritto in questi mesi, in queste settimane, per ringraziarci degli episodi vecchi e nuovi che abbiamo fatto. Ringrazio ancora una volta Luca e Laura, ringrazio anche Silvio Lorenzi che era presente nello scorso episodio, ringrazio tantissimo Sandro Siviero per l'episodio di visualizzazione che ha avuto un certo riscontro da parte di tutti quelli che ci hanno scritto, ringrazio te e ringrazio la tua bellissima connessione internet che con qualche difficoltà sempre ci ha permesso di realizzare questo podcast.
Siamo riusciti anche stavolta, quindi la connessione diciamo che è andata abbastanza bene. Ringrazio anche io te Lorenzo come sempre per la compagnia e per le tante altre cose che vanno oltre il nostro podcast, perché tutte le volte che poi ci incontriamo poi alla fine finiamo per parlare della maratona di New York, però ci sta anche questo insomma. E poi grazie davvero di cuore a Laura e Luca che sono intervenuti, che ci hanno dato un sacco di spunti e hanno fatto questa bella chiacchierata con noi.
Grazie a voi.
Per chi domani, dopodomani, insomma, il prossimo anno, chissà quando sarà alla partenza e poi arriverà al traguardo della maratona di New York, una cosa che non credo che sia mai stata detta, forse è la prima volta che lo diciamo. Godetevi la gara, divertitevi e non pensate al tempo.
E correte felici.
Sempre.
Davvero.
Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora e in bocca al lupo.
Buona corsa.
Buona corsa a tutti, ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao.